Culture Fallen Revolution.
Ehi, Bianca! Lo sai di chi sei figlio tu?
A sucker of crime.
Out here in the fields.
Crime.
I fought for my meals.
Crime.
Every day I'm shuffling. Every day I'm shuffling.
Shuffle M Revolution, eccoci qua, ancora un'altra puntata, ancora un altro speciale. Oggi siamo abbastanza carichi e un po' vestiti di nero, perché oggi sarà una puntata così, un po' noir,
black,
nel segno del crime.
Black.
Bellissima questa sigla del cazzo fatta, ah cazzo me lo bippi, bellissima questa sigla fatta così un po' a razzo. Così, giusto?
Un po' ammazzo, un po'...
Ma un po' pazzo.
Un po' pazzo.
Un po'
assanno.
Ah?
Non lo so, sono stanco. È stata una giornata dura.
Cosa faremo a Conazzo ancora? Mandateci una mail.
Sollazzo, tra l'altro, Sollazzo. Anche il mio professore di educazione fisica al liceo.
Sollazzo?
Sì.
Quindi non gliene avete detto?
No.
Allora salutiamo il buon Sollazzo.
Grande Sollazzo.
Se anche lui ci volesse scrivere e denunciare, lo può fare a shuffleem@gmail.com.
O.it, con la S maiuscola,
o minuscola. Tanto se ci denuncia la mail non succede niente.
Esatto.
Detto tutto ciò,
abbiamo anche Facebook, fratello, Facebook. Ricordiamoci di Facebook, Shuffle M, Tube. No, Tube è YouTube, invece Shuffle... Sono proprio alla parte.
Vabbè, così, è sempre bello. Come avete potuto
sono
notare...
Sono veramente stanco, scusatevi tantissimo.
C'è anche il mio compare qua davanti a me, il mitico delle botti mixing the mixer, che oggi è speaking in the speaker.
Se riesce a parlare, sì, magari.
Se riesce a parlare, diciamo. Sì, io sono il buon Cla. Dall'altra parte in regia, tutta sola, c'è Mickey Mix, che oggi, come un ottomano a otto mani, tenterà di non fare casini, come al solito, ma oggi li farai,
no,
perché...
Dai. È perché oggi è uno speciale.
Bravissima,
cioè
bravissima. Infatti, sì... Benissimo.
Va bene.
Con un po' di paura,
con un po' di marionette, riuscirà a controllare tutta quanta la situazione.
Sì, spiazzandomi in diretta così, sì. Dicendo cose a caso, come se io ti dicessi con un po' di carta vetro e poi continua la frase.
Ti pulisci.
No, benissimo.
Ah, non si può fare.
No, grazie mille, a posto, no, andata. No. Quindi i contatti li abbiamo detti, il nostro, esatto. YouTube lo sapete, non c'è ancora pubblicato niente, però chi lo sa.
Dovrei farlo io forse.
Perché noi faremo così, pubblicheremo video e poi li toglieremo.
Esatto.
Così, esatto, solo quelli che sono veramente fedeli lo beccano.
Esatto, esatto.
Video imbarazzantissimi.
Sì, ovvio.
Io ubriaco fradicio, tu che
ah,
ti
ma
fai...
Noi l'abbiamo mai detto?
No.
E
no.
Noi in tutti questi anni di Shuffle Lab facevamo le puntate completamente nudi.
Nudi, esatto.
Quindi è per questo Michele era un po'...
Lavorava un po' male.
Diciamo che pensava ad altro, ecco.
Esatto.
E guardava tutt'altro ancora, quindi...
Infatti lei ancora il mixer non sa come è fatto.
Esattamente.
Detto tutto ciò, questa puntata su cosa sarà improntata senza spaccare i microfoni?
Esatto, sarà su... Un argomento di cui veramente si è parlato tantissimo in qualsiasi trasmissione radiofonica del mondo,
esatto.
Forse l'argomento più discusso proprio del rock, quasi, del rock and roll.
Il famoso Club dei 27.
Ecco, perché abbiamo portato il Club dei 27?
Ma poi lo spieghiamo, cioè poi,
esatto.
Questa è un'introduzione,
esatto.
Così, alla buona. Il famoso Club dei 27, non andando a vedere la vita dei cantanti, piuttosto che le opere dei cantanti, ma la loro morte.
Soltanto il momento in cui muoiono.
Il momento in cui muoiono, quindi le circostanze,
prima, sì.
Tutti i casini annessi e connessi, eccetera. Ma prima di fare tutto ciò, io inizierei bene e inizierei con una canzone che riguarda il primo artista di cui andremo a parlare subito dopo lo stacco. Questo è mitico Robert Johnson in tutta la sua giovinezza. Questa è Stone in My Pathway.
I got stones in my pathway and roots in dark and night. I have pains in my heart, they have taken my appetite. I have a bird. She don't mean anything. My hand is apple trading. Have a
my body and all my loving too. You laid the pathway for me. Now what are you trying to do? I'm crying, please, please let us be friends. And when you hear me howling in my pathway, please, oh, don't let me in. I got three legs in trouble.
Robert Johnson, Stones in My Pathway. Esatto, nelle botti. Trasformato in Armstrong, non si sa perché. Se la cantava, se la cantichiava un po' così, noi iniziamo questo nostro viaggio nella storia di questi suicidi, assassini vari ed eventuali.
Morti,
insomma, queste morti.
Misteri, dai. Chiamiamoli misteri.
Morti misteriose del, sì, sì, del Club dei 27. Iniziamo a spiegare brevemente cos'è il Club dei 27.
Bene, il Club dei 27. Diciamo racchiude tutti quegli artisti della scena blues e rock principalmente che sono morti all'età di 27 anni. Quindi diciamo il vero club del 27 è il J27. Sono quei quattro artisti morti nel giro di due anni, tutti quanti a 27 anni, tutti quanti popolarissimi e importantissimi per la scena musicale di allora e tuttora ancora
leader
incontrastati,
certo,
ovviamente, in
sì,
assoluto.
Sì, sì.
Che hanno nel come iniziale del proprio nome la J.
Nome o cognome, c'è una J, insomma.
Esatto, ricordiamo Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison.
Ok, questi sono i primi quattro.
Questi sono i loro, sono
l'originale. Poi cosa è successo?
Ovviamente.
Se ne è aggiunto un altro, o meglio è stato aggiunto un altro per la sua grande importanza nella storia della musica.
Kurt Cobain.
Con la J.
Ah, con la J. Robert Johnson.
Ce lo siamo appena ascoltati.
Ci siamo appena ascoltati Robert
Le
Johnson.
Le botti quando io dici storia della musica è solo Kurt Cobain.
Esatto.
Non ce n'è altro.
A me sta pure un po' antipatico. Ti
pensavo
dirò.
Sul razzo. No, è andata molto bene.
È un grande cosa.
No, smettila. Quindi iniziamo, ci siamo ascoltati una canzone di Robert Johnson, quindi iniziamo a parlare di Robert Johnson.
Robert Johnson
in due parole.
Guarda, un bluesman importantissimo, è stato un bluesman importantissimo e anche molto bravo, molto virtuoso. Ci sono un sacco di misteri, parliamo dei primi anni del 1900, quindi siamo parecchio indietro.
Sì.
È proprio blues, il rock and roll ancora non esisteva.
Non era nato ancora, sì. Non era neanche nato il blues, stava nascendo.
Il blues stava nascendo, diciamo che
lui è nato nel Mississippi, quindi esatto. Regione madre del blues, diciamo.
Dal gospel e dallo spiritual, diciamo, inizia a fondarsi il blues vero e proprio, quindi la chitarra, il solista, il cantante solista, depresso, triste, tutto quanto. I neri è anche un periodo, bisognerebbe anche un po' contestualizzare tutta quanta la scena. Adesso lo facciamo molto velocemente.
Esatto,
molto velocemente. Finite le guerre la guerra civile americana,
sì.
I neri hanno diritto, ma in qualche modo continuano a essere.
Sì, non è che questi diritti siano reali, esatto.
Infatti,
diciamo che sono solo sulla carta, però
esatto,
poi non si
esatto.
applicano molto spesso.
Quindi.
Diciamo anche che noi lo vogliamo affrontare dal punto di vista un po' del mistero.
Sì, del mistero.
Delle cose
perché?
Un po' strane.
Perché ci piace fare come fanno tutti quanti, appunto,
esatto.
Alimentare queste
leggerie,
leggende.
Infatti, uno di questi miti era che lui avesse incontrato in questo crocicchio, in questo crossroads, in questo incrocio
esatto.
di strade, il diavolo in persona.
Il diavolo in persona, un uomo nero. Viene
esatto,
raffigurato come
vestito
un uomo
di nero.
Nero, completamente vestito di nero a mezzanotte, che mm-hmm. in cambio del talento chitarristico.
Del talento della chitarra, infatti, gli ha venduto la sua anima.
Gli ha venduto la sua anima.
Infatti, c'è questa grande verità che si dice che lui avesse un sacco di talento, però non abbia mai avuto grande successo in vita.
Ecco.
Quindi, lui si dice in tanti film che riportano questa leggenda: che lui dicesse: invece di chiedere il talento, devo chiedere il successo.
Esatto, esatto. Infatti, è morto giovane ed è morto in circostanze un po' misteriose. Anche bisogna sempre capire che all'inizio del 1900, parliamo del 1938, quando è morto, sì.
Mm-hmm.
Cioè, ovviamente non è che c'era modo di risalire.
Esatto, la medicina legale era ancora
infatti.
Questa sconosciuta. Però diciamo che lui aveva, per farla breve, una storia con la moglie del barista di un locale che sono
il
Three Forks, dove andavano a suonare lui con Sonny Williams Boy e David Honey Boy Edwards.
Yes.
Ok. Erano questo trio, andavano a suonare là e si faceva la moglie del
Si faceva
del
la moglie del barista. Il barista praticamente gli arriva a un certo punto una bottiglia senza tappo.
Esatto,
di whisky.
Stappata. Quindi già aperta.
E gli hanno consigliato, gli amici gli hanno consigliato di di non bere, bere assolutamente.
Infatti,
una bottiglia
Sony
stappata.
Boy la prima gliela butta a terra, gliela
lui
fa cadere.
È ancora più imbestialito, ne prende un'altra, gli arriva stappata ovviamente, inizia a berla
e la beve alla goccia,
alla goccia, bottiglia di whisky,
bottiglia di whisky, mezza bottiglia di whisky alla goccia,
come te ogni mattina d'altronde, no?
Sì, però io ci metto gli biscotti anche.
Ah beh,
capisci?
Dai, buono,
quindi
buono,
io
buono,
sono
buono.
Un po' più tranquillo,
bisogna non appesantire troppo il fegato.
Sì,
hai ragione,
gli
biscotti
e niente, quindi la beve e dopo un po' inizia a stare male
ovviamente. Beh, torna a casa perché non era più in condizioni di suonare, ma già dall'alcol.
La sera non si esibisce nella...
La sera non si esibisce
nel concerto, esatto. Torna a casa, sta molto male, ha i primi evidenti segni di avvelenamento e da lì a poco morirà.
Qualche giorno, sì, un calvario di due o tre giorni.
Non è mai stata accertata la causa della morte,
esatto.
Quindi non, però è molto probabile che il barista, già che si faceva la moglie,
beh, certo, possibile, possibile. Se no appunto ci sono tutte le leggende sul fatto che sia stato... richiamato da Satana in persona,
esatto.
Eccetera. Poi ci sono tutti dei vari misteri su dove sia collegata la... Dobbiamo tagliare?
No, vabbè.
Ma questi qua sono già i Rolling Stones? No, rimetti. Gli ascoltatori non lo
ma
sentiranno.
Ma quando io ti facevo cambia base, tu cosa stavi facendo?
No, io ho capito, cambia canzone, vai avanti, ho visto che 4 minuti sono andati.
Ah, no, allora stoppa e rifacciamo partire questa canzone che è molto molto bella.
Allora,
e...
annunciaci questa canzone mentre Nicky
allora.
Nix si sentirà che stoppa e
esatto, esatto.
Perché ovviamente fare 70 puntate di... cioè, che cazzo.
E allora, questa canzone qua, che ci ascoltiamo tra pochissimo,
sì.
È la canzone, una canzone di Rolling Stones, No Expectation.
No Expectation.
E è molto importante perché è una delle canzoni che ha composto anche Brian Jones. Come sappiamo, Brian Jones è stato cacciato o se n'è andato, non si sa
sì,
mai.
Bene, esatto.
Classici casini. Poi hanno una storia molto travagliata i Rolling Stone, specialmente nei confronti
con
Brian Jones. E Brian Jones è molto importante perché ha suonato la chitarra slide in questa canzone. Sentite che è molto
sì.
Bella e
esatto.
Buon ascolto.
Io direi di godercela. It's gone. Rolling Stones, No Expectation, eccoci qua ancora in onda, non in diretta perché siamo registrati come tutti gli speciali, ancora a parlare del Club dei 27, quindi parliamo ormai, si è capito, okay, di
Brian Jones, fondatore, diciamo leader almeno per i primi anni dei Rolling Stones. È il primo, diciamo, dei artisti, sì, a morire, a entrare, diciamo, di diritto nel club dei 27.
Esatto, perché ovviamente poi Robert Johnson è stato
introdotto successivamente. Ovvio, perché
ovviamente il primo che è morto, quindi il primo che abbiamo trattato, però l'abbiamo già spiegato. I quattro fondamentali sono quelli che abbiamo già citato. Adesso partiamo da Robert Johnson.
È praticamente nato nel 42, morto nel 69. Le date sono importanti,
che è bello morire nel 69.
Nel 69
è una bella posizione.
Sono
nell'anno, scusami, no, ho frainteso.
Ragazzi, il 69 è un anno importantissimo per il rock, lo sappiamo benissimo, poi non devo stare qui a insegnare niente, ovviamente. Sono anni molto importanti, 69, 70, 71, in cui il rock si crea, si forma, proprio diventa
le basi del rock.
È bellissimo, diventa proprio un'esplosione.
Senti un attimo,
dimmi,
parliamo subito della morte.
La morte, Brian Jones praticamente, dopo ha avuto un po' di casini con i Rolling Stones, diciamo è stato comunque allontanato, è stato ritrovato dopo qualche giorno, mi pare, nella vasca in piscina in casa sua, no?
Sì, sul fondo della sua piscina.
Esatto,
trovato nell'Hartfield, nel Sussex,
esatto,
dell'Inghilterra.
Praticamente l'hanno ritrovato così, e quando l'hanno tirato fuori, la sua ragazza, che pensava che fosse ancora vivo, tra l'altro.
Che fosse ancora vivo, perché lei, da testimonianze poi rilasciate successivamente, aveva ancora sentito il polso battere. Cioè, le aveva misurato,
esatto,
il polso, l'aveva sentito. Allora, questa cosa in medicina potrebbe anche essere, perché se ti tirano fuori da una piscina è probabile che tu abbia ancora delle pulsazioni, ma perché? Perché poi quando magari in una piscina non sei proprio messo verticale, non sei proprio messo orizzontale, potresti avere una posizione strana. Quando ti riportano in posizione orizzontale è probabile che il sangue si ridistribuisca, ma per un fatto di pressioni, quindi 2-3 botte dei battiti ci possono ancora essere.
Può ancora stare.
Ma niente di più.
Perché ci sono un sacco di leggende sul fatto che la CIA o magari i servizi segreti o qualcuno,
esatto,
avesse voluto uccidere questi
questo personaggio scomodo
e come tutti gli altri,
infatti è stato dichiarato, la morte è stata dichiarata, è passata come un incidente, morte come un incidente. Sono stati fatti un sacco di interviste, un sacco di cose, e spuntavano sempre un sacco di testimoni,
sì,
però anonimi.
C'è la famosa storia che ad ucciderlo fosse stato il costruttore della casa, che aveva l'accesso alle chiavi, aveva l'accesso alla villa,
Frank Thorgood,
esatto, e che in punto di morte ha confessato all'autista di aver ucciso, soltanto che il testimone era soltanto un testimone,
esatto. Non attendibile, poi effettivamente morto l'assassinato, se ne parla più, devi condannare, processo concluso.
E quindi ci sono state un sacco di leggende, storie, molto business, anche perché un artista vende molto di più quando è morto che quando è vivo.
Esatto, sì, peccato che Michael Jackson non è morto a 27 anni, se no avremmo parlato anche di lui, però l'idea del business.
Esatto, Michael Jackson è l'esempio plateale,
pieno di debiti, muore,
esatto, muore e
riprende tutti i debiti. Adesso la famiglia,
esatto,
è ancora più ricca di prima.
Hanno fatto parecchi milioni.
Infatti, non stanno aspettando nient'altro che un altro fratello si metta a cantare,
esatto,
per accopparlo. Ma questa è un'altra storia, no?
Voglio dire.
Senti, dopo la morte di Brian Jones ci sono state molte manifestazioni di affetto nei suoi confronti. Ma vogliamo ricordare quella di Jim Morrison?
Jim Morrison ha scritto una poesia molto bella, l'ho letta tempo fa, chiamata, intitolata Ode to LA While Thinking of Brian Jones.
Quindi è un'ode a Brian Jones, cioè quando pensava alla morte di Brian Johnson l'ha scritta.
Sì, perché fa un'ode a LA e Los Angeles,
Los Angeles.
Mentre pensa a un Brian Jones.
Al nostro
mitico Brian Jones, polistrumentista dei Rolling Stones.
Noi ci appassioniamo a parlare di queste cose, ma notiamo che il nostro timer purtroppo lampeggia in rosso, quindi il nostro tempo è finito per questo grande artista. Li faremo tutti un po' così, giusto per svelarvi un po' di curiosità.
Sì, poi andate a casa e vi leggete tutto quello che volete.
Sì, ovviamente Wikipedia è piena, ma ci sono anche tanti libri, poi magari ve ne consigliamo qualcuno. Ci ascoltiamo alla prossima, questo è il grande Jimi Hendrix con
Hey Joe. Messing around with another man. Eccoci, tornati in studio, ragazzi.
Questa era i giorni di Jimi Hendrix e noi appunto parliamo di questo grande artista. Ora un
grandissimo artista.
Della sua morte.
Vuoi dire qualcosa al volo?
Velocissimo, chitarrista più importante al mondo, almeno più famoso, quello considerato il miglior chitarrista al mondo.
E il primo chitarrista secondo Rolling Stones o secondo tanti
il
altri.
Primo, sì, ma tutti sono abbastanza
d'accordo su
d'accordo,
questo, è vero.
D'accordo. Forse diciamo il fatto che sia morto secondo me
ha influenzato
molto. Ma ci sta. Di tutti gli artisti di cui parleremo oggi, secondo me la loro morte ovviamente
li ha resi ancora più grandi.
Ovviamente l'ha resi leggenda.
Perché effettivamente è vero, quando tu hai un artista giovane che sta facendo tanto tanto successo, quindi ti aspetti da lui ancora cose più grandi, poi muore, ti rimane un po' l'amore in bocca.
Mizzica, certo.
Ed è quello secondo me che li rende grandi, esatto. Oltre ovviamente a quello che hanno fatto. Perché
ovviamente
questa storia può valere per un paio d'anni dopo la tua morte, 10 anni dopo la tua morte, però se arrivi fino ai giorni nostri e sono ancora grandi, un motivo di fondo ci deve essere.
Esatto.
Detto tutto ciò, come è morto il nostro Jimmy?
Il nostro mitico Jimi Hendrix, morto il 18 settembre del 1970, è morto soffocato dal suo vomito.
Schifo.
Ci sono un po' di leggende, ovviamente. Ufficialmente è morto perché ha vomitato perché aveva preso un cocktail di barbiturici, no?
Cocktail di barbiturici. Beh, allora, spieghiamolo bene. Tra tutte le varie cose che sono successe, eccetera, lui dice, sì, prima di aver preso a un party, Peter Cameron, Peter Cameron, ha iniziato a prendere anfetamine, ovviamente, a bere alcol, eccetera.
Esatto.
Poi, uscendo da questo party, è tornato dalla moglie, se non erro.
Dalla ragazza
sì. E ha preso un po' di tranquillanti.
Ha preso un po' di tranquillanti per dormire.
Il farmaco che lui ha preso per questi tranquillanti, un farmaco tedesco, adesso io non lo direi se non ci fanno un mazzo quadro, è molto molto forte.
Dicono che siamo molto.
La posologia di solito è da mezza pasticca a una pasticca ma dilazionata, quindi mezza e poi dopo 12 ore mezza. Lui ne ha preso 9 assieme.
Esatto, ne ha preso 9 assieme, quindi si è un po' sballa lo stomaco, non sapevo che cosa fare,
alcol, anfetamine, barbiturici, insomma alla fine è collassato.
Infatti quando si sta male, tra l'altro, lo diciamo tutti quanti, quando si ha voglia di vomitare ma si va a letto, si dorme di fianco, mai a pancia in su.
Esatto.
Perché si rischia di effettivamente soffocare nel vomito.
O comunque se proprio state male, magari una chiamata al 118
fatela.
Che mi può salvare la vita. Infatti lui è entrato in coma dopo aver preso tutte queste cose, caduto sul pavimento, vomitato, pozza di vomito, è morto.
Sì.
Vabbè, ci sono state un sacco di questioni
inchieste
sul perché l'avete lasciato fare queste cose, nessuno l'ha seguito, eccetera. La più grave forse è stata, tornando al discorso dei neri che non sono trattati alla strega dei bianchi.
È possibile che i primi soccorsi, appunto,
i paramedici
non hanno prestato primo soccorso perché fosse appunto perché era un nero.
Perché era nero, quindi non hanno fatto tutto quello che in teoria dovevano fare.
E probabilmente dicono appunto che fosse ancora vivo.
Esatto, che si potesse ancora salvare, via.
Poi ci sono anche storie riguardo a come si è presentato, è stato portato Jimi Hendrix all'ospedale, in quanto Jimi Hendrix all'ospedale era in camicia.
Esatto.
Invece i paramedici l'hanno trovato completamente nudo.
E quindi è stato anche rivestito da
qualcuno. Non si capisce come. C'è sempre stata un'inchiesta allucinante su un agente della CIA che appunto ovviamente
C'entra qualcosa.
Ucciso, ma un sacco di storie. Noi non alimentiamo assolutamente questo genere di.
Sono leggende, le trattiamo
leggende,
come tali. Finché non abbiamo dei fatti, ve le raccontiamo così. Però prendetele con le pinze.
Cerchiamo di non idolatrare troppo questi artisti, perché hanno fatto cose immortali, ma questo non vuol dire che loro fossero dei santi. Anzi, Jimi Hendrix era un grande stronzo da quello. Era un periodo anche che stava litigando con i suoi componenti della band.
Un po' di scheletri nell'armadio ce li aveva anche.
Era
lui.
Un tipetto tutto pepe, abbastanza egocentrico e stronzo. Quindi va bene amare la sua musica, questo non vuol dire che lui sia un grande.
Che lui sia stato così grande.
Una brava persona.
Però noi ce lo ricordiamo per la musica.
Esatto.
Così due curiosità sulla sua morte non fanno mai male, o almeno a noi, a lui. Sono andate un po' così. Adesso ci ascoltiamo, ci calmiamo un attimino. Ascoltiamo qualcosa di più easy. Questa è Janis Joplin con
Piece of My Heart.
I'm
Of My Heart, Janis Joplin, eccoci qua, ancora in onda, qui con noi c'è Miki che se ne sbatte in regia, ci fa entrare quando vuole lei. Cosa stavi leggendo? Sì, sclera?
No, niente.
Cosa vabbè, ridarola.
Stavo guardando un monitor così, secondo me sta guardando, sai quelle immagini strane che si guarda sempre lei?
Che immagini?
Dai, quelle dei cani che si fanno i gatti, cose così.
Oddio.
Dai.
Che infanzia hai che avuto, schifo. Claudio? Che schifo. Vabbè.
Tu come pensi di essere nato?
Non dormirò, non da un cane, tantomeno da un gatto. Questo è poco ma sicuro.
E invece sei stato adottato.
Ma sì, prendi un altro piccolo pezzo del mio cuore allora.
Esatto.
Come disse la grandissima e bellissima, dal mio punto di vista, Janis Joplin. Ragazzi, Joplin. Una voce così bella, credo che ce ne siano veramente poche.
Non era bellissima le Janis Joplin.
No, però era faceva tipo, secondo
però
me.
Però due botte me le sa, cioè, tranquillamente le avremmo date.
È molto hippie, quindi a me le donne così piacciono. Molto rilassata,
sì,
poi una voce,
molto,
dai, una voce così è sexy, c'è poco da fare.
È sempre bello che io negli speciali mi permetto di bere in onda.
Vai, vai tranquillo, fallo.
Quindi parliamo della sua morte, insomma.
Allora, 43, nata nel 1943, morta nel 1970, pochi giorni dopo la morte di Jimi Hendrix, tra l'altro.
Infatti
quindi,
nell'ottobre del 70.
4 ottobre del 70, sì, quindi è praticamente diventata una celebrità assurda per la sua fantastica voce.
Fantastica cioè, voce, fantastico timbro.
Sì. Come è morta? È morta di overdose.
Overdose di eroina.
Classica overdose di eroina perché si era spaccata un po' troppo.
Beh, lei ci aveva sempre questa cosa dell'immortalità.
Ecco,
ne
sì, cosa, cosa molto particolare di questi artisti molto eccentrici, diciamo, è che si rischiano di venerare se stessi e
esatto.
Rendersi in qualche modo dentro la loro testa immortali.
Esatto.
E mettere alla prova il proprio corpo.
Il proprio
quindi
corpo. Sì, sì, sì.
Diciamo alimentano la loro vita con gli eccessi, con la droga, l'alcol, il rock and roll, il sesso, tutto. E tutte le cose.
Beh, c'è anche da dire che loro erano nel contesto degli anni
70-60,
California negli anni 60, e lì ancora i pericoli di alcol e droghe
infatti,
non erano stati.
Erano gli anni della sperimentazione. Cioè, noi adesso
esatto.
Siamo consci del fatto che l'eroina fa male, che
da alcol si può comunque morire,
che
eccetera, eccetera.
Grazie al fatto che un sacco di gente c'è morta.
C'è morta, purtroppo sì. I pionieri ogni tanto osservano a quello.
Anche perché la medicina non è che.
Non era così sviluppata
da poter capire bene le conseguenze di qualsiasi droga, per esempio non sapevano ancora che l'eroina è una droga di cui che è molto difficile disintossicarsi.
Ti rende schiavo ed è una di quelle da cui effettivamente non te ne liberi mai, perché la dipendenza è psicologica prima che fisica e continua per tutta la vita.
Esatto.
Di solito i tossicodipendenti di eroina sono bene o male seguiti a vita.
E infatti.
L'idea è quella. E infatti una delle controversie sulla sua morte, a parte gli scenari politici che ci potevano essere dietro, perché lei alla fine era un modello un po' scomodo.
Il simbolo della trasgressione.
Era un simbolo
un po' come tutti gli altri.
Molto molto scomodo anche per tutte le problematiche che lei trattava. Comunque si narra che fu proprio lo spacciatore, il suo spacciatore, il primo sospettato per
certo.
Perché le ha venduto una partita di eroina troppo forte o chimicamente sbagliata. Però la cosa molto strana di cui si racconta è che lei aveva smesso da 6 mesi.
Esatto, non si faceva più di eroina da 6 mesi.
Esatto, che avesse iniziato con una dose sia eccessiva e addirittura troppo forte. Quindi questa cosa era un po' sospetta.
Infatti lei è stata una delle tante vittime di eroina di quel periodo in California.
Sì.
Probabilmente è stata un'unica partita di eroina che è proprio fallata.
Fallata, infatti ne sono morti molti di più. È stata molto, molto famosa a Los Angeles in quel periodo. Tra l'altro non so se avete notato che noi, quando parliamo degli artisti, abbiamo anche come base le loro canzoni.
Una canzone loro,
E questa, se non erro, è Cry Baby. Io l'ho sentita in sottofondo, vero?
Cry Baby?
Questa è
molto,
cambiato.
Molto bella. Io ho messo Summertime.
Perché era corta, allora ne ha aggiunto un'altra.
Vabbè,
va bene.
Summertime, così citavamo anche Giorgio Gershwin.
Vabbè, dopo con calma, no? Che te frega? Anche perché adesso, come tu vedi alla tua destra e quindi la mia sinistra,
lampeggia il clock, purtroppo. Genesis Joplin, ragazzi, ovviamente continuo ad ascoltarla perché una donna così,
con una voce così,
con una voce così, ce ne sono veramente poche. Bene, adesso ci ascoltiamo un altro.
Entriamo nella tempesta e la cavalchiamo.
Cavalchiamo la tempesta, ragazzi. Ci ascoltiamo l'ultima canzone mai registrata da Jim Morrison. Questa è
Riders on the Storm,
The Doors.
Riders on the Storm, Riders on the Storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a give this man a ride, sweet family.
Riders on the Storms,
Doors.
With the Doors, ragazzi. Jim Morrison, quarto ed ultimo componente del J27.
Del club dei 27, sì, ne abbiamo già parlato. Tra l'altro, non l'avevamo detto, c'è questa stranezza, questa cosa che il club dei 27 sia effettivamente una organizzazione segreta, nata appunto per ammazzare
esattamente
questi grandi personaggi che fomentavano le folle.
Esatto.
E ci sia la CIA in mezzo.
Vabbè, c'è sempre la CIA in mezzo, no, in quelle cose, immagino.
In queste teorie c'è sempre la CIA in mezzo.
Fa figo dire che c'è.
Chissà perché non c'è mai l'FBI in mezzo, c'è sempre la CIA.
FBI sono dei fricchettoni.
Ma ti fanno un mazzo così.
Jim Morrison.
Parliamo di Jim.
Allora, Jim Morrison, cosa molto importante da dire, che è morto esattamente 2 anni dopo la morte del primo J27.
Quindi Brian Jones,
scusa, cos'è?
Ok. Sì. Nel 71.
Il 3 luglio del 71 è morto Jim Morrison, ritrovato morto, probabilmente l'arresto cardiaco dovuto a un'overdose di eroina nella sua vasca da bagno.
Ci sono vari stadi. Il primo stadio è: l'abbiamo trovato in una vasca da bagno a Parigi, nella camera dell'hotel, è morto per cause naturali, per un infarto.
Esatto.
Poi, piano piano, andando avanti con gli anni, si è scoperto che invece è morto di overdose di eroina.
Overdose di eroina, esatto.
Perché una volta morto di infarto non è stata praticata l'autopsia.
Esatto, infatti ci sono un po' di leggende. Ovviamente queste morti le hanno molto. Hanno fatto proprio in modo che si creassero delle leggende.
Che si creasse il mito, esatto, poi le pompe, queste cose.
Le hanno pompate come pochi, nel come, bene, nel giustamente.
Come gli alligatori nelle fogne, no? Che qualche americano è ancora convinto che
ci
siano
gli alligatori nelle fogne. Possibile.
Ma Mickey Mix, infatti, ancora non è andata in America, non ha fatto pipì per 10 giorni. Non so come hai fatto. Ma l'hai fatta per strada? Benissimo. Ecco, lascia stare, non mi interessa. Ma detto tutto ciò, torniamo.
La cosa un po' strana della morte di Jim Morrison è che lui, Jim Morrison, non si faceva di eroina.
Esatto, lui era contro le siringhe. Di droghe non ne parliamo.
Lui era, si faceva di acidi, ovviamente.
Beh, lui era per le
porte. Le porte della
percezione.
Esatto.
Però lui sì, esatto, era uno che le droghe le schifava un attimino, fino a quel punto. Poi ha provato un po' di tutto.
Ecco, giusto. E quindi, allora, cosa bisogna dire? Bisogna dire che...
Tra le varie ipotesi c'è anche l'ipotesi che lui sia ancora vivo.
Esatto.
Che è una delle fantastiche.
La classica isola con... Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin.
È quella che mi piace di più. C'è anche Elvis in mezzo.
Sì,
poi ci hanno messo
grande,
Michael Jackson.
Grande,
insomma,
mitico Elvis.
Sono tutti là. Sarebbe una figata trovare quelli.
Sarebbe veramente, secondo me, molto bello.
Tu pensa un Lost, la famosa serie televisiva, ambientata sull'isola dove sono morti tutti. Sarebbe stata una figata.
Io ci vorrei andare.
Infatti, il finale di Lost poteva essere quello invece della cagata che hanno fatto. Vabbè, ma questa è ancora un'altra storia.
È un altro discorso.
Potremmo fare una puntata sulle web series finite male.
Volentieri.
Tanto l'ultima ce
l'ho.
Poi ce la parliamo.
Invece
la quarta ipotesi, quella che mi interessa di più, e quindi abbiamo ancora un minutino e ce la giochiamo bene questa.
Esatto.
Qual è?
È quella che Jim Morrison sia, diciamo,
ancora vivo.
Ancora vivo e si vedrebbe in circolazione sotto le sembianze di un certo Barry Manilow.
Uno pseudonimo che lui si è creato, infatti, che tra l'altro questo uomo è comparso dal nulla, no?
Dal nulla, sì. Si dice che sia comparso dal nulla, che
dal 73 in poi, quindi
73 in
2 anni dopo la morte,
la sua presunta morte.
Esatto.
E cosa ha fatto?
Qual è la cosa particolare di quest'uomo?
Che oltre ad avere appunto l'età di Jim, l'altezza e la corporatura di Jim,
e
anche un po' l'aspetto,
le sembianze,
sì,
che butta la via,
ha più o meno lo suo stesso timbro vocale.
Ecco, esatto, la cosa sconvolgente è proprio questa: ha la stessa voce. Adesso noi, se Mickey Mix riesce a mandarcelo, abbiamo un contributo trovato su YouTube. Ci siamo appena ascoltati la canzone Riding on the Storm, quindi lo ricordiamo, il cantante di The Doors, quindi adesso potete apprezzare la differenza o la somiglianza.
Speriamo di non aver detto una cazzata,
Looking in their eyes I see a memory I never realized how happy you made me, oh man. Well, you came and you gave, well, I'll take it, but I sent you.
Allora, ti dico, guarda che, allora, non sembra, però, guarda che qui il suo stile di cantato è molto diverso, perché qua, quando canta con i The Doors, è recitato, mentre là era
proprio...
molto più alto e molto, tra virgolette, pop.
Impoppettato moltissimo.
Esatto, ma guarda che, non lo so,
Però, cioè, uno come... uno come Jim Morrison, lo preferisco su un'isola, uno come Jim Morrison che si mette a fare l'artista pop.
Allora, io lui se non me l'avessero detto non l'avrei mai beccato, però ci sto pensando, sai?
Ah, avrebbe preferito morire che vendersi così, sono sicuro. Sì, Jim Morrison era forse più testardo dei quattro.
Più testardo, quello che sperimentava di più, quindi sicuramente avrebbe fatto ancora più successo se fosse rimasto vivo.
Sicuro, lo speriamo. Anche se appunto tutti questi artisti sono morti in un periodo calante della loro vita,
della loro carriera.
Stavano
anche
già tutti quanti abbastanza pensando al suicidio. Comunque questi artisti pensano sempre spesso alla morte.
Queste fasi ci sono, poi
ci sono anche molto in persone particolari.
Poi cosa succede? Queste fasi un po' bene o male sono comuni anche da passare, no? Ogni tanto un momento di depressione dici vabbè, mo mollo tutto, andatevene tutti a fare. Però sono cose che ti ripigli.
Esatto.
Però cosa succede? Magari quando muori poi te le ritirano indietro. Ma era in quella fase lì, poi mai si sa, questa cosa mai si sa. Noi sentiamo in cuffia la prossima canzone, i nostri prossimi artisti, poi ne parleremo dopo, così Lele esulta, no? Perché il tuo preferito. Questi sono i Nirvana con
Lithium.
In Nirvana, eccoci qua, mi sono tutto Ringo, tutto mix scottato.
Bentornati tra noi, Nirvana. Bene, che c'entra Nirvana con tutti questi grandissimi artisti?
Un razzo,
esatto. No, beh, grandi Nirvana, gran Kurt Cobain. Citiamo Kurt Cobain perché ce ne sono altri artisti che fanno parte del Club 27. Kurt Cobain è il più importante,
esatto,
dopo la morte di Jim
Morrison.
Come
hai detto tu prima, anche lui inizia con la J.
Jan Cobain, morto nel 94 a Seattle, nella patria del grunge, americano, grunge,
esatto, grunge, che è quella cosa che secondo me è uguale al metal e tutta la gente mi insulta,
no,
per
il grunge non è metal.
Vabbè, io, ma sono... io sono ignorante, chi se ne frega.
No, cacchio, no. non si mischia.
Vabbè, non si mischia un po' dappertutto, anche perché se ti fai due o tre negroni e poi due o tre gin lemon vedrai,
poi esci di casa, esci e... Sì, ti capisci.
Volevi raccontarmi qualcosa in particolare storia dei tre?
No,
ti ricordava
sono
qualcosa?
Sono a posto, ho già dato.
Oh, grazie.
Allora, di Nirvana, cosa diciamo? Di Kurt Cobain, più che altro. Allora, è stato ritrovato morto,
sì,
tre giorni dopo la sua effettiva decesso,
a casa
sua con, esatto, con un... un buco in testa, si è praticamente sparato con un fucile.
Sembrava un piercing o un, quelle estensioni che si mettono sulle orecchie. Invece poi hanno detto, ma vuoi vedere che non è quello?
Ma
che è un
sangue?
Buco.
Ma
forse si è sparato in faccia.
Non è Halloween,
cosa? Febbraio. No, quando è che è morto? Aprile.
È morto ad aprile, sì.
Si alzi. Chi è morto ad aprile? Se no, vado via. Scusate.
Sì, c'è qualcuno, qualche fan di Kurt Cobain che si sta abbastanza incazzando probabilmente adesso a casa.
Cioè, sparatevi. No, sto scherzando.
Minchia, bestiale.
Vabbè, comunque, come è morto?
È morto, si è ammazzato con... A me, dico...
Senti, tu sei uguale a quei cavolo di giornalisti che scrivono sul giornale. Comunque è morto ammazzato. E grazie al razzo.
La gente muore quando rimane uccisa.
Quando viene ammazzata la gente muore. Guarda che è un mondo difficile. No, comunque si è sparato in faccia con un fucile e quindi ovviamente è morto.
Quindi, ovviamente.
La cosa strana qual era?
Ci sono un sacco di cose che non combaciano con la teoria del suicidio, tipo il fatto che lui stesse facendo un sacco di attività, diciamo, in quel periodo, un sacco di progetti, come per esempio il divorzio.
Esatto.
Avesse in pieno corso il divorzio,
la pratica
o
di
meno, la preparazione del divorzio in corso, quindi diciamo non sono cose che fai, o almeno
casini che ti metti a fare quando muori.
Se vuoi suicidarti lo fai magari in un periodo invece più calmo, quando la tua vita comunque è a posto, è sistemata, il testamento è messo bene, queste cose qua.
Piuttosto, se stai divorziando non le vuoi lasciare niente, cosa fai? Vendi tutto e poi ti ammazzi, non è che ti ammazzi e le lasci tutto. Cioè,
tra l'altro.
Cose non tornano. Esatto. No, la cosa strana era anche che lui era stato trovato con... dell'eroina in corpo, ma vera overdose, quindi tre dosi superiori alla, diciamo, alla normale tolleranza.
Tolleranza, e quindi che non avrebbe permesso mai a una persona
di scrivere un biglietto di addio e spararsi in faccia.
Più altro di spararsi in faccia, perché magari lo scrivi il giorno prima di drogarti, scrivi
sì,
il biglietto d'addio.
Esatto, puoi scriverlo prima.
Avere la capacità motoria proprio di
prendere il fucile, caricare il fucile.
E spararti. Allora. Ci sono, diciamo che smonta un po' la teoria del suicidio. Poi ci sono anche altre cose.
Vabbè, il fatto che non hanno trovato impronte né sulla penna né sul blocco,
né sul fucile stesso. Sulle fucili ci sono tre pallettoni. C'erano due pallettoni ancora carichi,
cosa molto molto strana.
Perché quando ti ammazzi e ti spari in faccia,
esatto.
Uno avanza, credo.
Che dici?
Per un fucile mi pare a pompa, quindi
quello uno per essere sicuro, no?
Quelle
cose che sai mai.
Stai morendo.
Vabbè, tanto muori, non è che li sprechi, cioè, rimangono per gli altri. No?
Paga qualcun altro, giusto?
Esatto, paga sempre pantalone.
Grande pantalone, ricordo. Amico mio. Allora, cosa bisogna dire? Bisogna dire di Kurt Cobain una cosa secondo me molto bella, interessante, è la lettera, che mi piace molto, l'ho letta un po' di volte, ed è comunque un bel pezzo di carta. Poi, no, scherzo. È veramente un bellissimo pezzo, un bellissimo scritto. Poi che sia morto, suicida o meno, che l'abbia scritto Kurt Cobain, che
io ho avuto una paura. È un bel pezzo di carta. Ho avuto una paura bestiale. Scusami, io ti devo interrompere.
Vai.
Perché è finito il tempo, è passata la prossima canzone. Se no non riusciamo a finire quel grande artista a cui tu ci tenevi. E abbiamo fatto la puntata proprio
per lei,
per l'ultimo grande artista,
la mitica Amy Winehouse.
Ma non me lo anticipare così. Io volevo partire. No, beh, certo, comunque dalla canzone si capisce. Lei è
Rehab.
Lei è
Amy Winehouse.
Vabbè. Al richiamo di Ayo, la mia regista mi abbassa la base, noi possiamo annunciare che questa era Rehab di Amy Winehouse.
Esatto, non Amy Winehouse di Rehab.
Però se...
va bene così lo stesso.
Mai si sa, mai si sa. Lei Rehab. Morta giovane, a 27 anni come
ovviamente
tutti gli altri, è entrata di dritto nel club dei 27 per la sua grande voce, i suoi grandi successi che aveva appena comunque,
collezionato,
ne poteva fare tanti altri, però è morta. Anche qui circostanze abbastanza misteriose.
Abbastanza misteriose, sì, in realtà è il caso meno misterioso che ci sia di tutti, tra tutti questi artisti.
Meno
qua.
Eclatante, se volete, il caso più... tra virgolette stupido e strano,
sì,
perché lei si è scelta questo soprannome Winehouse perché a lei piaceva veramente, piacevano i vini, era una grande amante di vini, alcol in generale, e Rehab, appunto la canzone che ci siamo ascoltati,
l'ho portata apposta per...
parlava proprio di questo, cioè della sua riabilitazione, di questa cosa che lei doveva fare, e lei diceva no.
I say no.
E purtroppo questa
se fosse andata magari
si sarebbe salvata. Beh, sono cose
chi
che
lo sa.
Chi lo sa, perché
sì,
effettivamente
esatto,
la morte è avvenuta proprio per un fenomeno che si chiama in gergo viene definito stop and go, ovvero se da tanto che non bevi alcol ti bevi veramente veramente tanto, 5 volte rispetto al tasso normale consentito per guidare, e quindi arriva la morte, penso, per come etilico, adesso non so, però penso
sì,
che
ci sono molte cause. Anche lei aveva problemi di respirazione, per esempio, e quindi è possibile che un'infiammazione
dell'apparato respiratorio
qualcosa abbia occluso la trachea,
sì.
No?
Sì.
La trachea, e quindi
morte per soffocamento.
La cosa importante è che non sono stati trovati stupefacenti
nel suo corpo,
nel suo sangue, esatto.
Vero. Tutti pensavano che fosse un'overdose di qualcosa, eccetera, invece è stato l'alcol.
L'alcol,
che comunque è una droga.
Oh, assolutamente.
Siamo là. È morta nel 23 luglio del 2011.
Ce la ricordiamo tutti quanti.
Esatto, un paio d'annetti fa. Insomma.
Comunque una voce bella. Cioè, può piacere o non piacere, ma una bella voce. Cioè particolare.
Ormai il timbro è entrato nella storia, infatti tutti i nuovi cantanti che si approcciano anche in programmi come X Factor e via dicendo, c'è sempre la Amy Winehouse di turno, ormai è entrato
nel... il soul bianco,
bravissimo.
Proprio il soul bianco.
Senti, io ti devo chiedere di chiudere, cercare delle parole che riassumano tutta questa puntata, perché
allora,
siamo in chiusura.
Ovviamente rendiamo atto a questi...
Ho detto rendiamo atto,
scusa. Ah no, è perché volevo dire rendiamo omaggio e prendiamo atto, quindi è unito.
Tu hai questo problema che unisci le cose.
Sì, purtroppo sono molto dislessico, giustamente faccio lo speaker.
Va bene, comunque sì. Abbiamo voluto fare questa puntata un po' per raccontarvi queste leggende,
per incuriosirvi un pochettino, esatto. Ma sono cose che più o meno credo che sapete tutti quanti, non è che
sì, erano cose ben note, però abbiamo solleticato la curiosità,
sì,
magari
esatto,
dei
anche
più.
Parlare di questi eroi che sono a fine dei martiri, o almeno li concepisco abbastanza martiri, quelli che muoiono
per la musica. Bella questa cosa,
sì, perché si sono sacrificati per noi, dai, alla fine gli dobbiamo un sacco a sta gente qua.
Come si illumina le botti quando parla di musica e di artisti, è una cosa impressionante. Direi che purtroppo la puntata è finita qui. Grazie per averci seguito. Noi ci vediamo il prossimo lunedì per l'ultima puntata dalle 18 alle 19. Ciao da Michi che è in regia.
Di culo. Ciao. Salve Emanuele Leotti.
Ciao da Emanuele Leotti, ciao dal buon Cla. Vi ricordo brevissimamente il contatto. Se ci volete scrivere, la nostra mail è shuffleem@gmail.com. È l'ultima volta che ci potete scrivere, poi la mail la buttiamo. Ciao e alla prossima. Adesso ci sentiamo Neil Young con
Hey Hey My My o My My Hey Hey.
Rock and roll is here to stay. It's better to burn out than to fade away. My, my, hey, hey. The blue and into the black, they give you this, but you pay for that, and once you're gone.